vediamo se riuscirò a tenere questa cosa in mano tutto il tempo. Non è molto simpatico così questo sistema, però fa niente, dai. Allora, facciamo un attimo di silenzio, chiediamo allo Spirito di aprire i nostri cuori, le nostre menti, per accogliere il significato profondo della sua parola. Noi sempre con timore e tremore che ci accostiamo alla sua parola, no? Dio ci parla anche attraverso le pagine del Qohelet. E allora noi vogliamo togliere un po' quello che abbiamo già nelle nostre menti, spesso confuse. Vogliamo lasciare che sia Lui a dirci questa parola, a scrivere questa pagina. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Bene, questa sera leggeremo i capitoli 3-6 di Qohelet, a seconda della struttura che è stata illustrata un po' da Carlo la volta scorsa. Se seguiamo quella che è la struttura un po' che segue anche la Bibbia CEI, ci sarebbe quindi una parte che va dal capitolo primo al capitolo sesto, l'uomo di fronte ai suoi limiti. Quindi continuiamo in questo approfondimento dei capitoli 1-2 che abbiamo sentito l'altra volta, affrontando altri temi, però sempre è questo sapiente che riflette sull'umanità, su Adam, questo terrestre, questo uomo che sotto il cielo affronta e si scontra anche con i suoi limiti. Se invece fosse quell'altra struttura che è stata sempre menzionata da Carlo Miglietta la volta scorsa, avremo i capitoli centrali. Vi ricordate questa struttura un po' forzata, secondo me, però così concentrica? Il centro sarebbe proprio, vedremo una parte che tratteremo questa sera, a metà del capitolo quarto fino all'inizio del capitolo quinto. Questo sarebbe proprio al centro di questa struttura eventuale di Qohelet. Il primo brano che affrontiamo è famosissimo, i primi versetti del capitolo terzo sono una delle parti forse più ripetute. Nel libro di Ravasi, chi l'ha avuto tra le mani, lui si diverte sempre a essere molto enciclopedico, no? Professor Ravasi, e quindi nomina tutti i vari casi, anche di politici, di romanzieri, di poeti, di tutte le parti del globo, in tutti i tempi, che hanno ripetuto queste parole di Qohelet, che sono molto così pregnanti, no? Molto tutto a un suo momento e ogni evento al suo tempo sotto il cielo. C'è un tempo per nascere, un tempo per morire, un tempo per piantare e un tempo per sradicare quel che si è piantato. Un tempo per uccidere e un tempo per curare. Un tempo per demolire e un tempo per costruire. Un tempo per piangere e un tempo per ridere. Un tempo per fare lutto e un tempo per danzare. Un tempo per gettare sassi e un tempo per raccoglierli, un tempo per abbracciare e un tempo per astenersi dagli abbracci, un tempo per cercare e un tempo per perdere, un tempo per conservare e un tempo per buttare via, un tempo per strappare e un tempo per cucire, un tempo per tacere e un tempo per parlare, un tempo per amare e un tempo per odiare. Un tempo per la guerra e un tempo per la pace. Che guadagno ha chi si dà da fare con fatica? Ecco, questo appunto è l'elenco dei tempi che abbiamo sentito e che appunto è stato ripreso a proposito e forse a sproposito anche tante volte. Diciamo che la riflessione di Qohelet, come ci siamo già abituati a sentire la volta scorsa, se avete preso anche per conto vostro questo libro in mano, non è teorica. Lui è un empirista, no? Lui guarda, osserva. I verbi sono sempre verbi di vedere, ho visto questa cosa. Quindi quando parla di questo, diciamo, questo argomento del tempo, lo suddivide in tempi concreti. E tant'è vero che così la prima cosa che si dice affrontando questo brano è che ci sono 14 coppie, quindi sono 28 tempi. Guarda caso, siccome niente è a caso nella scrittura, 28 vuol dire 7 per 4, quindi il ciclo settimanale è addomadario, non la perfezione della settimana, per 4. 28 è il mese lunare, l'ebraismo segue il mese lunare, non di 30 giorni, quindi praticamente c'è un tempo per ogni giorno, no? E dicendo il giorno, il tempo, che è il momento preciso, il mese, si vuole in qualche modo affrontare tutti quelli che sono i vari momenti particolari che l'uomo affronta sotto il cielo. È un'espressione simile a quella che abbiamo trovato l'altra volta, la troveremo più avanti molte volte, Tachat HaShemesh, cioè sotto il sole, quindi sotto il sole, l'umanità sotto il cielo. Dio nella Bibbia è colui che abita i cieli, no? O che alle volte è detto sopra i cieli, ma sotto il cielo appunto è questa dimensione che è stata ampiamente illustrata l'altra volta. Non si parla di un tempo astratto. Zeman è un termine raro nell'ebraico, viene tradotto con chronos nel greco, mentre et è tradotto con kairos. Ed entrambi si riferiscono a una data, un appuntamento fisso, quindi un qualcosa che ricorre, un tempo che ha un momento preciso. Et in ebraico moderno, per esempio, atta è la parola per dire adesso, ora facciamo questa cosa, atta, quindi et, questo tempo puntuale di un avvenimento che sta avvenendo proprio in quel momento lì. E allora ecco, affrontando questo ciclo completo, questa panoramica, questa tabella di tutti i vari tempi che si affrontano, abbiamo queste coppie, no? E queste coppie che ecco, meriterebbero tutta anche la nostra riflessione, no? Se andiamo poi nel particolare, nel concreto, il tempo per nascere, il tempo per morire, ecco, quelle ci invita a riflettere su come affrontiamo anche questi momenti. Perché a questo deve servire anche questo libro biblico, no? Non una astrazione teorica, ma così vedere anche noi come ci poniamo nei confronti di questa realtà. È proprio vero che c'è il tempo per nascere, noi sappiamo che la pianificazione familiare è tutto un discorso importante della nostra società. Il tempo per morire non è così scontato, perché si cerca di allontanarlo il più possibile, chirurgia estetica, e non si parla della morte, cioè si cerca di esorcizzarla in tutti i modi, no? Come se noi fossimo eterni. E quelle invece ha appunto davanti ben presenti questi tempi che sfuggono al controllo dell'uomo, perché tutta questa riflessione, già l'altra volta è cominciata, e anche quella di oggi che prosegue, vedremo che porta a dire questo, no? L'uomo non ha il controllo, subisce quasi alle volte, no? Questo fluire del tempo. Il tempo per piantare, per sradicare, rimanda a quella che è uno dei quattro verbi importanti della Genesi, il capitolo primo, dove si parla della creazione dell'uomo, e lì si dice qual è il compito, e si vengono ripetuti proprio questi verbi: lavorerai la terra, l'ebed, quello che appunto deve trafficare, quello che è il custode del creato. Custode è un'altra parola molto importante nella Bibbia ebraica, perché è riferita spesso a Dio, no? Dio è il custode del creato, Dio è il custode dell'uomo. Però siccome l'uomo è creato a immagine e somiglianza di Dio, anche ad Adam, all'uomo, a noi, ciascuno di noi, al terrestre, viene ripetuta questa espressione. Vi ricordate cosa dice Dio a Caino? Dov'è tuo fratello? E Caino cosa risponde? Sono forse un custode di mio fratello? Quindi questa custodia del fratello, del creato, no? Perché poi spesso anche in altri libri, nei Salmi, ricorre spesso custode di Israele, Dio, ma poi in qualche modo è l'uomo che deve continuare questa opera di custodia del creato, viene affidata a noi. Poi ci sono le coppie dei conflitti sociali, no? Uccidere, curare, demolire, costruire. Quando è il tempo, per esempio, giusto, il kairos, non vuol dire l'ora, il momento opportuno per il dialogo, e quando è il momento della tolleranza zero. Pensiamo a, non so, anche alla nostra bella Italia, dove tante zone sono così sotto i conflitti mafiosi e tutte queste, vivono queste situazioni particolari, no? Quando è che bisogna dire sì, ma va bene lo stesso, no? Dialoghiamo, no? E quando invece bisogna resistere e impuntarsi. Nella vita familiare lo stesso, un tempo per piangere, un tempo per ridere, no? Quando è che si coglie il momento opportuno, quando è che si sa? Abbracciare, astenersi dagli abbracci, che rimanda a una sessualità matura, no? C'è anche un tempo per astenersi, appunto, perché anche quello è un rispetto dell'altro. Oppure la riflessione, l'interiorità, il tacere, il parlare, rinunciare ai bisogni superflui. No? I Proverbi al capitolo 6 enumera per esempio 6 cose che odia il Signore, quando dice al versetto 8 un tempo per amare e un tempo per odiare. No? E lo stesso anche il Salmo 11. Noi abbiamo anche, per esempio, un brano che sicuramente ricordate, al capitolo 14 di Luca. Una folla numerosa si va con Gesù, egli si voltò e disse loro: se uno viene a me e non mi ama più di quanto ami suo padre, la madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, non può essere mio discepolo. Noi abbiamo questa bella traduzione, perché giustamente rende l'originale, ma voi sapete che l'originale usa il verbo odiare. Se uno non odia suo padre, sua madre e persino la propria vita, non può essere mio discepolo, no? E questo è il tempo, appunto, di odiare. In qualche modo quindi bisogna discernere, allora forse la riflessione a cui ci chiama Coelet è discernere i tempi, quello a cui invita anche Gesù nel capitolo 16 del Vangelo di Matteo. Quando si fa sera voi dite: bel tempo perché il cielo rosseggia, e al mattino: oggi burrasca perché il cielo è rosso cupo. Sapete dunque interpretare l'aspetto del cielo? E non siete capaci di interpretare i segni dei tempi? Ora, questa traduzione, appunto, perché ogni traduzione interpreta in qualche modo, questa traduzione in realtà nell'originale usa proprio il verbo diacrino, cioè discernere i tempi opportuni, kairon, ton kairon. Quindi lo stesso, i tempi opportuni, i momenti particolari, non bisogna interpretarli, discernerli, sapere quando è il momento di uno e quando è il momento dell'altro. Questo è l'invito sapienziale che ci fa Coelet. E il versetto 9 chiude questa riflessione sui tempi riportando questa espressione che abbiamo già nominato l'altra volta, itron. Qual è il guadagno, cioè cos'è che resta in questo conteggio, no? Yeter è il resto, anche Isaia parlava del resto di Israele, no? Il resto del popolo, quella rimanenza dalla quale però rinasce tutto, no? Come il pollone, no? L'albero viene tagliato, però c'è un getto alla base di questo albero e da lì l'albero ributta e rinasce. Cos'è che avanza? Cos'è questa rimanenza? E ancora una volta possiamo citare un'espressione di Gesù a riguardo, il Vangelo di Marco, il capitolo 8, versetto 36. Infatti, quale vantaggio c'è che un uomo guadagni il mondo intero e perda la propria vita? L'espressione è un po' diversa, né? Nel greco tigar, però sempre anche lì comunque si invita a questo tipo di riflessione. Segue la riflessione sul tempo inafferrabile e immutabile con altri versetti, ecco, dai versetti 10 fino al versetto 15. Ho osservato l'occupazione che Dio ha dato agli uomini perché vi si affatichino, tutto ha fatto bello a suo tempo. Anche la durata dei tempi ha posto nei loro cuori, senza però che gli uomini possano trovare la ragione di ciò che Dio compie dal principio alla fine. Ho conosciuto che per essi non c'è nulla di meglio che godere e procurarsi felicità durante la loro vita, e anche tutto quanto l'uomo mangia, beve e ricava di bene dal suo affaticarsi, anche questo è dono di Dio. Ho conosciuto che qualsiasi cosa Dio fa è per sempre. Non c'è nulla da aggiungere, nulla da togliere. Dio agisce così perché lo si tema. Quello che accade già è stato, quello che sarà già è stato. E Dio scruta ciò che è passato. Allora vediamo di entrare un po' anche in questa parte. Ci sono alcune espressioni un po' particolari, non tanto facili. Anzitutto viene nominato Dio. Abbiamo già affrontato questo argomento nei primi due capitoli. Coelet usa uno dei vari nomi di Dio possibili nell'ebraico, no? Ne usa sempre solo uno, Elohim, che è un nome che contiene la pluralità, il Dio degli dèi, il Dio delle schiere, il Dio a capo sempre di un qualche cosa. È un nome che sottolinea forse più degli altri, ecco, non tanto quindi l'unicità di Dio, ma quello tende a sottolineare con questo nome di Dio il suo coinvolgersi con la storia e l'universo. Supremo organizzatore del tempo e dello spazio in cui il terrestre, l'uomo spesso deve vivere, magari anche senza capirlo. Quindi ho osservato l'occupazione che Dio ha dato agli uomini perché vi si affatichino. Tutto ciò che è occupazione umana, no, e il lavoro, avete fatto caso, è sempre inteso come fatica. Questo termine amal, che spesso viene tradotto con affanno più che fatica, proprio un fiato corto, visto che parliamo di aria, di hevel, di respiro. E il versetto 11 è una espressione in questo senso del tutto classica, no? Osservato l'occupazione che Dio ha fatto tutto bello a suo tempo. E chiaramente questa è una citazione della Genesi, no? Quando Dio crea, ed era cosa buona. Voi sapete che bello e buono è lo stesso termine, anche lì, kalos, nel testo biblico. E quindi la tesi classica del capitolo primo della Genesi, ma anche del Salmo 8, pensate, no? Che richiama in termini poetici la preghiera sulla creazione. Anche il Salmo 104 o il capitolo 42 del Siracide, oppure quella pausa all'interno del tragico libro di Giobbe, no? Il capitolo 38, quella specie di respiro, quella parentesi in tutto il dramma che si svolge in Giobbe, in cui c'è il cosiddetto elogio della sapienza, e che poi inizia questa parte finale, no? Fino al capitolo 41, in cui dal 38 al 41 sono i capitoli che narrano appunto Dio che compare, no? E interroga Giobbe sulla creazione. Tutto ha fatto bello, in qualche modo. Dice un antico testo ebraico, il Pirkei Avot: non disprezzare alcun uomo e non svalutare alcuna cosa, perché non c'è nessuno che non abbia la sua ora, non c'è cosa che non abbia il suo luogo. A questo si aggancia bene a quello che dice nella seconda parte di questo versetto, che noi traduciamo qualche cosa che Dio avrebbe posto nel cuore dell'uomo, la durata dei tempi. Qui viene usato un termine, olam, che è abbastanza particolare, no? Ci sono scritte anche qui pagine e pagine, c'è una voce di un dizionario che trovate biblici, no? Dell'ebraico, che sono pagine e pagine, indica ciò che dura, ma ciò che dura, che dura spesso e dura tanto, tende a diventare quindi ciò che non ha fine e quindi dura sempre, quindi l'infinito viene tradotto alle volte come eternità. Quindi non tanto la durata dei tempi, ma troverete delle Bibbie che dicono che anche l'eternità, il senso dell'eternità ha posto nel cuore dell'uomo. C'è quindi L'uomo vive, possiamo dire, non cercando di parafrasare, vive dei tempi concreti, questi tempi scandiscono le sue ore, le sue giornate, i suoi mesi, però Dio, che ha fatto tutto bene e tutto bello nella sua creazione, ha messo nel cuore dell'uomo il senso di un tempo che va al di là di questi tempi. Guardate che qui c'è tutta la riflessione, per esempio, del capitolo 11 di Sant'Agostino. Sant'Agostino, nel libro delle Confessioni, c'è un capitolo dove riflette proprio sul senso del tempo. Il suo scrivere non è così facile, sapete che ha questi giri, queste torsioni così belle nel suo latino, però parte proprio dal discorso creativo. Il capitolo 11 di Sant'Agostino parte proprio dalla creazione. Dice: alcuni dicono, beh, se Dio ha creato, cosa faceva prima di creare? Quindi non faceva nulla prima, era lì in attesa, no? E allora qui, lì c'è tutto il mistero dell'intersecarsi dell'oggi di Dio, che non ha un ieri e un domani, quindi non c'ha né passato né futuro. Per noi non è facile capire questa cosa, no? E trattiamo spesso con Dio come se fosse soggetto, appunto, sotto il cielo, sotto il sole, come noi, a un divenire, a un passato e un futuro. Togliamo un po', immaginiamo un mappamondo, no? Ecco, togliamo Dio da questo mappamondo un attimo. In Lui quello che viene detto sempre, e allora in Lui c'è una contemporaneità, perché se Lui dice sia la luce, questo è un presente che vale dai tempi di Adamo, ai tempi di Abramo, ai tempi di Mosè, ai tempi nostri, e varrà nel futuro. E allora l'intersecarsi di questo tempo, che è un oggi che dura sempre, e invece i nostri tempi, il nostro concetto del tempo, che invece è puntuale, è ripetibile, ha dei momenti, no? Però ci sfugge, perché noi diciamo, ah, viviamo il presente, sì, ma il presente mentre lo vivo sta già diventando passato, il passato non c'è più. E allora anche Agostino dice, ma com'è questa storia, no? Il futuro non c'è ancora perché lo stiamo aspettando, però lo aspetti, poi arriva, è già passato e ce l'hai già alle spalle, no? È un affanno, capite che anche questo, ecco, l'uomo in questo senso, dice Qelet, non riesce a gestire il tempo. Ecco perché anche noi, non riuscendolo a gestire, lo idolatriamo. E allora si comincia a dire, ecco, queste espressioni, no? Il tempo è denaro, oppure la cosa più importante, il tempo, varie altre espressioni che indicano in qualche modo che ne siamo succubi e non lo gestiamo. Non ho tempo. Cosa vuol dire non ho tempo quando una persona, per esempio, ci chiede la sua attenzione, ci chiede così il nostro ascolto, eccetera, no? Sarebbero tante cose che ci porterebbero, insomma, a riflettere delle cose molto belle, molto importanti. Il versetto 11, anche l'ultima parte: senza che gli uomini possano trovare la ragione. Beh, non si parla tanto di ragione nel senso del senso di quello che Dio fa, no? Ma se vuol dire semplicemente l'opera, no? E quindi probabilmente si potrebbe ritradurre questo versetto: senza che però l'uomo possa afferrare l'opera che ha operato Dio da cima a fondo. Cioè, con il nostro sguardo non riusciamo a racchiudere l'opera che Dio ha fatto, certamente, perché è quello che dicevamo, no? Il creare di Dio non ha una sua locazione, così, situazione nel passato, ma l'operare di Dio è nel presente, quindi Dio crea continuamente, la sua opera è un eterno oggi, che noi percepiamo come un passato e un futuro, no? Ma non è che Dio a un certo punto della storia, appunto, si sia messo a creare e poi si sia seduto a guardare la sua creazione. Questa è una nostra immagine, un nostro problema, no? Ma il suo concetto di tempo è totalmente diverso. Ecco, tutto, ecco la complessità di questa cosa, ecco, che entra in questa riflessione, no? Quindi alla tesi storica, possiamo dire, della meraviglia dell'uomo davanti al creato, il Salmo 8, che cos'è l'uomo perché te ne ricordi, il figlio dell'uomo perché tu te ne prenda cura, e tutto hai fatto bello, no? E poi i mari, i fiumi, eccetera, l'enumerazione di tutta questa bellezza, quella ti aggiunge una obiezione radicale: nonostante questi doni di poter percepire questa bellezza, della creazione, all'uomo sfugge l'insieme di questo progetto di Dio sulla creazione, e questo è un supplizio, perché vive dei tempi storici contingenti, ma allo stesso tempo ha nel cuore questo senso di questo tempo che sfugge ai tempi concreti eterni. Non so se vi ho confuso le idee, spero di no, ho cercato di farvi capire più o meno, ecco, l'intersecarsi di queste realtà. E allora ecco che nel versetto 12 tira fuori quell'espressione di cui abbiamo già parlato, abbiamo già riflettuto, conosciuto, quindi che non c'è nulla di meglio che godere e procurarsi la felicità durante la vita. E la Bibbia ebraica sta, più che procurarsi la felicità, parla di stare allegri e fare il bene, che non è proprio la stessa cosa, però anche questo però è dono di Dio, cioè quindi questa particolarità di poter godere delle piccole gioie della vita è dono di Dio. Il termine usato Matat deriva da Natanael, ecco, questi nomi, è proprio il dono gratuito, la grazia, noi diremmo anche, no? Che ritorna poi anche al capitolo 5, al versetto 18 di questo stesso libro. E poi dice: ho conosciuto che qualsiasi cosa Dio fa è per sempre. Di nuovo torna questo olam, questo termine che dicevo prima, questa specie di intuizione che Dio ha messo nel cuore dell'uomo. Quindi Dio fa, e quello che fa non è come il nostro fare, che appunto mentre lo facciamo è già passato. No, Dio fa, e quello che fa è per sempre. Anche su questo ci sono tanti testi interessanti, no? Per esempio il Salmo 72, un salmo che riflette sul Messia, l'unto di Dio, e rivolge a lui queste parole: ti faccia durare come il sole, come la luna di generazione in generazione. Cioè il Messia che quasi in qualche modo partecipa della durata per sempre del Creatore. E più avanti, sempre lo stesso Salmo: è benedetto il suo nome glorioso per sempre. Oppure il testo di Isaia, Isaia 51: poiché i cieli si dissolveranno come fumo, la terra si lavorerà come un vestito, i suoi abitanti moriranno come larve, ma la mia salvezza durerà per sempre, la mia giustizia non verrà distrutta. Ancora più avanti, di nuovo il versetto 8 lo ribadisce: le tarme li roderanno come una veste, la tignola li roderà come lana, ma la mia giustizia durerà per sempre, la mia salvezza di generazione in generazione. E quindi c'è la percezione appunto che quello che Dio fa è qualitativamente diverso nel tempo rispetto al nostro, no? E non c'è nulla da aggiungere, nulla da togliere, la creazione è perfetta, abbiamo questa intuizione, non va modificata. È un'espressione che è tratta dal Deuteronomio e ripetuta dal capitolo 18 del Siracide, che anche lui, quando riflette sulla creazione, dice, versetto 5 in poi: la potenza della sua maestà, chi potrà misurarla? Chi riuscirà a narrare le sue misericordie? Non c'è nulla da togliere e nulla da aggiungere. Non è possibile scoprire le meraviglie del Signore. Quando l'uomo ha finito, allora comincia; quando si ferma, allora rimane perplesso. Un altro sapiente, precedente a Coelet, che riflette sulla creazione e ha queste belle espressioni, no? Creazione perfetta, non c'è niente da nulla da aggiungere, da togliere, però crea questa perplessità, la perplessità non nel senso che ci sia un dubbio, e lo stupore, appunto, lo stupore ammirato, lo stupore che lascia senza fiato. Ecco, la seconda parte del versetto 14, Dio agisce così perché lo si tema, viene anche tradotta da altre Bibbie in un'altra maniera. Sapete che, confrontando le varie traduzioni, quando vedete che un versetto è tradotto in una maniera diversa da una parte e dall'altra, ci rendiamo conto che il testo originale non è così apodittico, non è così chiaro, no? Così certo. E può essere tradotto in vari modi. Per esempio, questo versetto lo traducono: ha disposto che abbiano timore lontano dal suo volto, cioè al contrario. Allora, questa perplessità, questo stupore ammirato della creazione, per alcuni sarebbe fatto proprio in vista di un timore del Signore, no? Il timore del Signore è l'inizio della sapienza, cioè capire che è giusto arrivare a questo timore di Dio, no? Perché chi non arriva a temere Dio in questa maniera vuol dire che non ha conosciuto se stesso, perché quando è che si arriva al timore del Signore secondo la sapienza di Israele? Quando si ha una giusta relazione con Dio, e questa giusta relazione parte sempre dalla coscienza della mia creaturalità, dal mio essere creatura. Parlerà appena un po' più avanti, faremo il discorso, no? L'uomo e l'animale, molto importante, no? Ecco perché abbiamo bisogno del risorto. Gesù, quando appare i suoi discepoli, sempre non temere, la prima parola che dice non temere, perché? Perché è normale che ci sia questa paura, questo timore nei confronti di ciò che ci supera, nei confronti dell'accostamento giusto alla divinità, no? Altrimenti sarebbe un usurpare da parte dell'uomo. Ma se la tradizione giusta fosse la seconda, allora sarebbe un po' più vicina a questa tesi del Qelet, che ha questa visione un po' limitata, no? Di un Dio che obbliga l'uomo a restargli vicino. Perché? Perché capisce che allontanandosi da lui ha paura. E allora c'è questo, lui fa tutto perfetto, fa tutto per sempre, rimaniamo nell'orbita del creatore, perché altrimenti se ci allontaniamo cadiamo nel panico. Capito? E allora Qelet in questa maniera vorrebbe quasi dire che il Signore tiene legate a sé le creature, no? Con questa specie di laccio, le costringe a rimanere a lui vicino. Non è una visione tanto positiva, no? Ma è la visione un po' mancante che stiamo vedendo, che ha, no? Anche prima, in qualche modo, appunto, quando diceva che l'uomo contempla la creazione ma non riesce a capire il senso dell'opera, non riesce a abbracciare con uno sguardo la creazione di Dio, certo, bisognerà aspettare il Verbo, no? Che si fa interprete, esegeta del Padre e quindi anche della creazione, quindi anche della vera immagine di ogni uomo, quindi di ciascuno di noi. E questo, quello che accade nell'ultimo versetto di questa parte è già stato, quello che sarà è già stato, no? Il mito di Cronos, Ovidio ci riporta queste onde, no? che continuamente ritornano. E più che Dio scruta ciò che è passato, anche qui si usa un verbo che ha proprio l'immagine dell'inseguire, no? Alla lettera sarebbe: Dio insegue ciò che è stato perseguito da noi, probabilmente, no? È un'immagine quindi di Dio che insegue, non tanto scruta, ciò che è fuggito e lo ripropone come un eterno presente. Interessante, no? Come un passato che... Allora mi viene in mente l'immagine di Geremia 18, no? Quando... il profeta Geremia, Dio vuol fargli questa lezione e dirgli: vai giù, scendi nella città bassa, vai alla bottega del vasaio. E Geremia va davanti a un vasaio e guarda che opera. Allora c'è questa creta, no? Che la riforma sempre, quando viene male il vaso lo rifà continuamente. Dice: ecco, Dio fa così con la creatura umana, ecco l'opera creativa di Dio, no? Certo che lui fa una cosa nuova, ma la materia che usa è sempre questa terra, questo impasto, no? E quindi questa espressione è anche un po' complicata, che chiude questa parte, quella è come se ci dicesse che certo Dio crea, continua a creare, il suo è un per sempre, ma usa la materia del passato e rimpasta questo passato e ce lo ripropone davanti. Ciò che è passato, che è già alle spalle, te lo rimette in qualche modo davanti, magari plasmato e rinnovato in una maniera nuova, no? Per poter costruire il futuro. Anche l'immagine del tempo come ruota, ecco, un po' ecco, simile a questa qua. E vi dicevo, questo apre la riflessione all'altra parte, che chiude il capitolo terzo, sono i versetti da 16 a 22. Ho anche osservato che sotto il sole, al posto del diritto, la iniquità, e al posto della giustizia, la l'iniquità. Ho detto in cuor mio: il giusto e il malvagio Dio li giudicherà, perché là c'è un tempo per ogni cosa e per ogni azione. Ho detto in cuor mio a riguardo dei figli dell'uomo: che Dio vuole metterli alla prova e mostrare che essi di per sé sono bestie. Infatti la sorte dei figli dell'uomo e quella delle bestie è una: come muoiono queste, così muoiono quelli. C'è un soffio vitale per tutti. E un vantaggio dell'uomo sulle bestie non c'è, perché tutto è vanità. Tutti sono diretti verso il medesimo luogo, tutto è venuto dalla polvere, tutto ritorna alla polvere. Chissà se il soffio vitale dell'uomo sale in alto, mentre quello della bestia scende in basso nella terra? Ho osservato che nulla c'è di meglio per l'uomo che godere delle sue opere, perché questa è la parte che gli spetta. E chi potrà condurla a vedere ciò che accadrà dopo di lui? Compare questa espressione che abbiamo già trovato la volta scorsa nei primi due capitoli, sotto il sole, vi dicevo, ritorna tante volte. Qui c'è, ecco, la teoria classica della sapienza della Bibbia, possiamo dire, che va in crisi. Al posto del diritto, là l'iniquità. Dove dovrebbe esserci la giustizia, là c'è il male. E questo appunto cozza contro l'espressione classica, che era quella: se tu fai il bene, sei bravo, Dio ti premia. Se c'è il male, è perché in qualche modo hai peccato, sei stato cattivo, hai fatto qualcosa, non vuoi riconoscerlo, devi confessarlo. E allora, non so, questi scrupoli di andare a vedere, ma allora veramente avrò fatto qualcosa di male, no? se entra il male lì dove non dovrebbe esserci. E quello dice: allora, ma dov'è che questa giustizia di Dio invece si vede realizzata nella storia? Mai e da nessuna parte, dice Qohelet. E l'uomo continua a vivere come le bestie. Ho detto in cuor mio, le nostre Bibbie, io vedete che vi ho ritradotto alcune espressioni per proprio farvi capire, farvi gustare un po' il testo originale ebraico, no? Scostandoci un po' dalla nostra traduzione italiana, che alle volte interpreta un po' troppo, no? Magari lasciamo questo italiano un pochettino più rude, però che ci dà un po' il senso di alcune espressioni. Per esempio, noi diciamo pensare. Pensare dentro di me, per l'ebreo il pensare non esiste, cioè è sempre un dire, è sempre coinvolta la bocca. Anche quando leggono la scrittura non leggono mentalmente, come diciamo noi, no? Ci deve sempre sentire un suono e anzi cantare, perché la scrittura è degna di essere canticchiata. Avete presente il retto tono? Alcuni monaci, no, che non recitano mai i salmi leggendoli, no, ma sempre canticchiandoli, anche su una nota sola. Non so se vi è mai capitato di ascoltarli, no? Questo è un po' il senso di quello che c'è dietro, no? Ho detto al mio cuore, ma anche il beta in ebraico è anche strumentale, quindi potrebbe anche, e non saremmo lontani dal vero, dire ho parlato con il mio cuore. Quindi uno parla al proprio cuore, ma anche parla con il cuore agli altri, e cioè il che vorrebbe appunto indicarci questa pista di riflessione, che è quella che vediamo nelle sue pagine, che lui osserva, riosserva, ecco, riflette, si ripete alcune cose, no? E poi con il cuore, cioè il centro decisionale dell'uomo, quindi non le emozioni, come è stato ben detto già la volta scorsa, ecco, dice delle cose, no? Dopo che ha riflettuto, e quindi lì con la intelligenza unita al calore, ecco, dell'amore che c'è nel cuore. E allora, ecco, c'è questa parola anche mancante del testo che vi ho aggiunto, che è il là, no? Al posto del diritto, là l'iniquità, al posto della giustizia, là l'iniquità, versetto 17, perché là c'è un tempo per ogni cosa, cioè a che cosa si sta riferendo? Al giudizio di Dio. Al posto del bene noi troviamo il male, bene, noi allora faremo, non so, già le rivoluzioni, le battaglie, eccetera. No, Dio giudica ogni cosa, ma nel tempo di Dio, là, questo sham, questa espressione ebraica, appunto, è la teologia che riprende San Giovanni. San Giovanni parla proprio del kairos, l'ora. Non dice là o il tempo, però parla di il momento opportuno. Non è ancora venuta la mia ora, nozze di Cana, Però l'ora della glorificazione, il capitolo 12, e poi è venuta la mia ora, eccetera, l'ora delle tenebre, l'ora della glorificazione, il momento opportuno. Il tempo quindi in cui il giusto verrà giudicato da Dio, ecco, è il suo tempo, è il tempo di Dio. E al versetto 18 anche questa espressione, ho detto in cuor mio a riguardo dei figli dell'uomo che Dio vuole metterli alla prova. Allora qui in realtà nel testo originale a proposito della scelta di Dio si usa un verbo, barar, che viene sempre tradotto in greco come diacrino, cioè una selezione dove si giudica. Per esempio il libro di Ezechiele, capitolo 20, si parla della separazione del popolo eletto rispetto agli altri popoli pagani, no? Separazione delle pecore, dei capri, ecco. Il verbo usato per farvi capire è questo qua, un scegliere per purificare, dice Ezechiele, no? Ma qui in questo, dove si nominano appunto gli animali e le bestie, la scelta dell'uomo rispetto alle bestie è solo per fare capire all'uomo che in realtà non è diverso dalle bestie. Quindi noi quando parliamo di elezione, di scelta, ci mettiamo un gradino sopra, no? Dio ci ha scelti, ha scelto noi, oppure ha scelto il popolo di Israele, no? E il popolo è eletto, quindi quasi si sentisse migliore degli altri, no? La scelta di Dio è sempre inclusiva. Questo fa sempre problema a noi, no? Perché la nostra scelta è esclusiva. Se io scelgo una cosa, non posso allo stesso momento scegliere un'altra, o una o l'altra. Ma Dio è Dio. E anche lì, appunto, ancora una volta, attenzione, Coelet ci invita a riflettere attentamente. Dio sì, sceglie l'uomo, però la sua scelta è per fargli capire comunque la sua realtà, fargli capire chi è. Lo capiamo meglio, ecco, di nuovo vi riporto indietro al capitolo primo della Genesi, sulla creazione nei vari giorni. E sapete che il testo sacerdotale, il primo capitolo più tardivo, parla della creazione in sette giorni. Il sesto giorno cosa fa Dio? Crea gli animali e l'uomo. Non c'è un giorno particolare in cui crea solo l'uomo. Nel sesto giorno Dio crea gli animali e l'uomo. Noi spesso ci dimentichiamo, no, di questa animalità che ci abita, cioè l'Adam è il terrestre, siamo fatti di fango e di terra. Più avanti Coelet ci ripeterà, no, di terra e di aria, quindi qualcosa di mutevole, di passaggio. Non siamo radicati così radici fino al centro della terra, siamo di passaggio, e allora questa materia con la quale siamo creati deve in qualche modo ritornare nella nostra riflessione. In questo senso dice la sorte dei figli dell'uomo e delle bestie è una, no? Lui non sappiamo, non possiamo fare il processo di intenzioni, non sappiamo cosa intendesse lui veramente quando scrive questa cosa, ma likrat è un'espressione ebraica che indica andare verso, e il mikre quindi che è derivato, questa espressione sì, può indicare la sorte, ma non nel senso di una sorte, un destino che incombe e che quindi è quello e che ti pesa, ma anche ciò che ti viene incontro come possibilità. Quindi attenzione, cioè, certo, l'animalità ci abita, però poi ecco questo senso di eternità, l'olam, Dio l'ha messo nei cuori, come allo stesso modo Dio all'uomo dice solo di rispettare il giorno settimo, e quindi gli dirà certo di lavorare, ma all'animale non dice di rispettare il giorno del Shabbat, se non perché l'uomo lo decide, no? Insieme all'uomo che è appunto il custode del creato. È chiaro che la morte appartiene ad entrambi, il soffio vitale è per tutti, anche se nella Genesi anche lì in realtà gli animali si parlava di nefesh hayah, cioè un respiro vivente, e per l'uomo invece nishmat chaim, sono due sfumature diverse. Per Coelet invece l'animale e l'uomo sono abitati dallo stesso vento impetuoso, l'alito, Ruach, quello che abbiamo già sentito. E per la prima volta allora il vantaggio, sempre questo guadagno, questo itron, ritorna questa parola, dell'uomo sulle bestie non c'è, perché tutto è vuoto, tutto è vanità, tutto è inutilità, tutto è leggerezza, tutto è soffio. Hevel, la prima volta che in questi capitoli ritorna questa parola, no, con la quale sarà aperto tutto questo libro, no? Hevel Havalim, questo superlativo, Hakol Hevel, tutto è Abele, abbiamo detto anche, no? Tutti sono diretti verso lo stesso luogo, perché tutti partono dallo stesso luogo. Ecco, vi dicevo, ritorna questo, sempre la meditazione sul capitolo terzo della Genesi: tutto è venuto dalla polvere, tutto ritorna alla polvere, impastati con la polvere, e il soffio vitale del versetto 21 è appunto questo ruah, questo respiro. Chissà se quello dell'uomo va in alto, quello della bestia va in basso, sono categorie nostre. Importa appunto il presente. Ecco, qui potremmo dire appunto che è una riflessione molto importante, vi do solo un accenno, perché ci crediamo, no? Eterni, stabili, pesanti, noi pensiamo di essere immortali anche se non lo diciamo, in realtà siamo anche noi, è vero, un soffio, no? Siamo di passaggio su questa terra, la nostra vita termina prima di quanto lo immaginiamo, no? Lo sappiamo tutti, facciamo le riflessioni, molti di noi hanno i capelli bianchi, quindi possono dirlo, sembra ieri che avevamo 20 anni, 30 anni, poi invece arrivano i 50 e 60, ma la riflessione profonda è quella che fa, per esempio, non so, uno scrittore come Kundera, che è stato ripreso peraltro con un pessimo film, abbiamo qui degli esperti, ma l'insostenibile leggerezza dell'essere di Kundera gioca tutto filosoficamente su questo senso del pesante, del leggero che abita l'uomo. Perché è insostenibile la leggerezza? Perché noi tendiamo appunto a posarci, a essere pesanti, ma noi invece siamo di passaggio, siamo soffio. E allora c'è un leggero e c'è un pesante che ci abitano, che sono dentro di noi, che sono Caino e Abele, no? Che sono le due realtà che abitano ogni persona umana, no? Sì, sono due fratelli, no? Rappresentano l'umanità, rappresentano due parti della società, ma rappresentano ciò che è dentro e il cuore di ogni uomo. E allora in questo senso questa riflessione di Coelet è veramente un indice puntato sul futuro, no? Come il sesto giorno, vi dicevamo, termina nel settimo, perché l'animalità dell'uomo non dice tutto sull'uomo, perché dice anche immagine e somiglianza di Dio, e questo nella bestia non c'è. Così, allo stesso modo, ecco, il Coelet con questa sua riflessione, che rinuncia a una pretesa umana di avere una parte, di avere una parola, no, su quello che seguirà, però in realtà è questo indice puntato, come dicevamo già l'altra volta, perché il versetto 22, no? Chi potrà condurlo a vedere ciò che accadrà dopo di lui? È proprio questo, no? È l'attesa di colui che è venuto ad aprire i cieli, colui che è venuto e è sceso agli inferi, ha preso il vecchio Adamo, no? E l'ha portato, no? A vedere, a toccare con mano la sua dignità, che ha introdotto questa categoria di vita, vita piena, allora vita eterna, che non è quella futura, ma è una qualità della vita presente, e questa l'ha introdotta, no? E quello non poteva saperlo, lui anelava questo, forse lo intravedeva, soffriva perché non capiva che c'era qualcosa ma non riusciva a vederlo. E attenzione che noi invece l'abbiamo visto, eh? Matteo al capitolo 13 riporta un'espressione molto bella e importante su di noi, che ci rende molto responsabili, no? Beati invece i vostri occhi perché vedono, rispetto al Coelet che diceva queste cose. Beati i vostri orecchi perché ascoltano. In verità vi dico, molti profeti, molti giusti, molti Coelet, no? Hanno desiderato vedere ciò che voi guardate, ma non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate, ma non lo ascoltarono. Quindi in questo senso veramente dobbiamo essere grati, riconoscenti, accorgersi, no, del grande dono che il Signore ci ha fatto, che ci ha aperto questa dimensione in qualche modo che da soli non potevamo aprirci. Non avremmo anche noi come quelle potuto dire assolutamente niente. E ancora adesso dobbiamo essere comunque molto cauti, no, di parlare di questa dimensione spazio-temporale dove si recuperano, ecco, queste giuste relazioni, questi giusti valori, che è il Pardes, no? Paradiso, che questo giardino che non è futuro ma è una realtà già presente che grazie al Signore Gesù possiamo ricreare nella nostra vita, no? L'Evangelista dice proprio, e noi possiamo ripeterlo con lui, noi abbiamo visto e udito il verbo della vita, no? Cosa che invece appunto Coelet dice, chi potrà condurlo, con un'espressione che lascia un interrogativo aperto, anche lui non lo chiude totalmente in senso negativo, lo lascia aperto, magari possiamo dirlo, qualcuno lo dice, ah, uno scettico, quindi è una persona pessimista, così, in realtà non sappiamo, queste sono già interpretazioni nostre, secondo me, interpretiamo un po' troppo, ma lui lascia aperto questo interrogativo, sente questo dramma, sente questa tensione e non può dir di più. Il capitolo 4 si inizia invece, sono fermato un po' di più sul terzo perché è molto importante, dal capitolo 4 al 6, diciamo andiamo un po' più leggeri, sono tante riflessioni sulla vita sociale con le sue ingiustizie. Abbiamo un primo passaggio all'inizio del capitolo 4, sono tornato ad osservare tutti gli oppressi che si fanno sotto il sole, ecco le lacrime di oppressi e non c'è un consolatore. Dalla parte dei loro oppressori sta la violenza, ma non c'è un consolatore. A loro ho proclamato felici i morti, ormai trapassati, più dei viventi che sono ancora in vita. Ma più felice degli uni e degli altri, chi ancora non esiste e non ha visto le azioni malvagie che si fanno sotto il sole. Sono parole tragiche, sono parole drammatiche, che risuonano in questa drammaticità solo al capitolo terzo di Giobbe, che interrompe questo silenzio e gli amici arrivano, lui è lì, ha perso tutto, e poi c'è questo grido di dolore, questo urlo che è al capitolo terzo di Giobbe, che mi invito ad andare a rileggere, no? Ecco lì, forse qui trova la fonte di ispirazione anche per tutte queste queste espressioni. Due volte tornerà sul fatto che l'aborto, cioè chi non è nato, è meglio del vivente, ma bisogna capire questa espressione sempre dal suo punto di osservazione. Lui osserva, ma che cosa osserva? Lui osserva con gli occhi dell'oppresso, lui si mette nei panni dell'oppresso, ecco perché arriva a dire queste cose. Perché è facile fare accademia anche per noi, dire queste cose con espressioni esagerate, ragazzi, i morti sono meglio dei vivi, vabbè. Beh, prova tu a avere una vita buia dall'inizio, non vedere uno spiraglio, sentirsi in un tunnel sempre. Avremmo conosciuto qualcheduno o sentito parlare di persone che vivono così, in tante parti del mondo, ancora adesso, magari vicino a noi anche, certi tipi di handicap da portare, pesanti, non si vede spiragli, non si vede una situazione che possa migliorare, una croce che pesa, e la tua situazione familiare non l'hai scelta ma c'hai quella, e sei nato in quel particolare quartiere, non l'hai scelto ma sei lì. Facile parlare quando si è nati ai Parioli, certe zone, non lo so, ma Coelet si mette, infatti vi ho tradotto anche come è proprio il testo un po' crudo, no? Sono tornato a osservare non le oppressioni che sono sotto, ma gli oppressi che si fanno, cioè gli oppressi sono fatti da qualcheduno, non è che si fanno da soli. Si crea questa situazione di ingiustizia sociale, no? Gli uomini sono fatti oppressi e gli uomini sono privati del consolatore, perché ci potrebbe essere, ma non c'è. Menachem. Non c'è chi consola, il paraclito non c'è, e non consolatore, attenzione, nel senso appunto psicologico del termine, uno che ti dia la pacca sulle spalle, no, no. Paracletos, nel senso dello Spirito Santo, no? Colui che ti dà la forza per vivere quella situazione lì e illuminarla dal di dentro. E se non c'è quello, certo che allora fa l'elogio, un proclamato felice, no? È l'elogio funebre, no? Di Coelet nei confronti dell'aborto dei morti. Ancora la schiavitù del lavoro, versetti 4, 6, ho osservato che ogni affanno e l'esito di ogni opera non è che invidia dell'uno verso l'altro. Anche questo è vanità e un correre dietro al vento. Lo stolto incrocia le sue braccia e divora la sua carne. Meglio una manciata guadagnata con calma che due manciate con tormento e una corsa dietro il vento. È vero che alle volte al sapiente mancherà questo sguardo profetico, non c'è consolatore, tutto è grigio, tutto è buio. Certamente se pensiamo, non so, una madre Teresa di Calcutta avesse avuto questa espressione di rassegnazione di fronte al male, non avrebbe fatto niente, no? È la differenza tra il sapiente e il profeta. Il profeta, oltre a constatare questa situazione di oppressione umana, si coinvolge, si butta dentro la situazione, la denuncia, paga di persona, perché quasi tutti i profeti sono stati ammazzati perché sono voci scomode. Il sapiente si lamenta, come spesso noi ci lamentiamo del male del mondo, là dovrebbe esserci il bene, invece c'è il male, no? C'è questa cosa, sì, non va bene così, però in realtà. E i santi hanno fatto tutti così, Camillo dell'Ellis con i malati, Martino del Porres con gli schiavi, si sono un po' buttati dentro la situazione e hanno provato a cambiarla. Forse Coelet o non credeva tanto che le cose potessero cambiare, o se no si limita appunto a mettersi nei panni, quindi entrare dal punto di osservazione profondo, che è già qualche cosa, però rimane lì, rimane in questa situazione. E lo stesso, quindi, vi dicevo, anche ogni tipo di lavoro, ogni tipo di impegno che l'uomo fa è percepito come affanno e poi tarlato da questo peccato, queste gelosie, invidie, questa concorrenza sleale, malsana. Un po' di concorrenza sul lavoro farebbe anche bene, no? Aiuta a progredire, ma quando sono sgambetti, quando sono coltellate la schiena, sappiamo benissimo, no? Conosciamo benissimo queste situazioni, non ci dobbiamo dilungare. Anche questo è Hevel, no? E correre dietro al vento, Eri De Luca, quel bellissimo librettino in cui ha ritradotto sull'ebraico, che per certi versi è pregevole, la chiama, le dice, la compagna del vento è la polvere, appunto. Anche lì, cos'è che solleva il vento quando passa? La polvere, no? E quindi anche lì la polvere ti va negli occhi, non ti fa vedere bene, no? Non serve a niente. Anche questo, nella Bibbia ebraica dei nostri fratelli, viene chiamato sforzo inutile, quindi anche questo è vanità, è vuoto e sforzo inutile. Lo stolto alla lettera abbraccia le sue mani, no? e si riduce in miseria, no? Divora la sua carne, vuol dire questo. E allora qui rilancia una controproposta, azzarda qualcosa. Vedete che quello non è totalmente negativo. Dice, beh, davanti a questa cosa la controproposta qual è? Beh, citare per esempio Isaia 30, il capitolo 30 di Isaia, il versetto 15, vedeva nel ritorno, cioè la conversione, e nella calma, nachat, la salvezza. Nell'ebraico tardivo, quello che tende l'aramaico, poi i testi midrashici, ecco, dell'ebraismo, e questa espressione da calma diventa consolazione. È interessantissima, perché così, è un gioco di parole sul nome di Noè. Al capitolo 5 della Genesi, il Lamech, il papà di Noè, dice: avrò questo figlio che mi sarà di consolazione a causa del duro lavoro che ho sulla terra, che il lavoro è stato la maledizione, no, della creazione, del peccato originale, no? Quindi il lavoro diventa questo tormento, questa fatica, no? Allora il figlio che sarà, sì, consolazione, però riposo, perché quando uno lavora tanto e fatica sempre, cos'è che non aspetta altro che una pausa, quindi un riposo, no? E anche questo è la stessa espressione che torna appunto anche qui. Meglio una manciata con calma che due manciate con il tormento, di nuovo, no? E una corsa dietro al vento, quindi questo sforzo inutile. Una vita sobria e onesta, quindi dice Coelet, è meglio di una vita avida e ansiosa che rincorre sempre qualcosa. Una vita di solidarietà e di condivisione tra poveri probabilmente è meglio della solitudine del ricco. E della solitudine proprio parlano i versetti seguenti, i versetti 7-12. Sono tornato a vedere una vanità sotto il sole. C'è uno e non ha un secondo, non ha figlio né fratello, eppure non c'è fine al suo affanno e il suo occhio non è mai sazio di ricchezza. Per chi mi affatico e mi privo di beni? Anche questa è vanità, un'occupazione gravosa. Meglio essere in due che uno solo. Per loro c'è un compenso buono per la loro fatica. Infatti, se cadono, l'uno rialza l'altro. Guai a quell'uno che cade e non ha un secondo che lo rialzi. Inoltre, se si dorme in due si sta caldi, ma uno solo come fa a riscaldarsi? Se uno è aggredito, in due staranno saldi di fronte a lui. Una corda a tre capi non si rompe in fretta. Qui non c'è solo una riflessione sulla... il vantaggio di essere insieme, no? L'ultima parte potrebbe rimandare solo a questo, no? Beh, se siamo aggrediti da solo, se c'è uno che mi guarda alle spalle, in due già, se mi guarda dietro ci difendiamo meglio. Lo scaldarsi, ecco, l'aiutarsi, sì, questo è il compenso, il salario, dice quelle sacare, che è proprio il salario, il compenso di uno stare insieme, no? Ma c'è un rimando anche teologico, c'è un accenno teologico al quale Coelet non rinuncia. C'è uno, dice il versetto 8, e non c'è un secondo. Echad in ebraico è Dio. Solo Dio è l'unico, è l'uno. Solo Dio può permettersi l'unicità, in qualche modo, no? All'uomo compete il due. Ha bisogno, noi abbiamo bisogno del due e non dell'uno, perché usciamo dalla nostra solitudine, da noi stessi, perché ci mettiamo in discussione, perché c'è la relazione, eccetera, no? Quindi l'uomo non è Dio. Questa espressione della condanna, in qualche modo, della solitudine di Coelet vuol dire anche questo: l'uomo deve accorgersi che non è Dio e allora ha bisogno dell'altro, eh? Poi c'è i versetti che parlano della rivoluzione, i versetti 13-15, no? Parla di un giovane povero e saggio, cresciuto in un quartiere così, e poi c'è un re vecchio e stolto, guardate anche che paragoni che fa, no? E non sa come fare per essere illuminato, noi traduciamo forse per... dice per avere consigli e così, ecco, in realtà il termine proprio Zohar sarà un libro che scriverà l'ebraismo, che significa illuminazione. C'è un concetto di luce, non sa più dove trovare la luce. Questo giovane è in prigione, viene fatto re, crea tutto un movimento, tutti lo seguono, no? Questo giovane, una folla immensa, però anche quelli che vengono dopo non si rallegrano di lui. Coelet mette in guardia contro l'illusione del cambiamento, spesso così repentino, spesso prendendo una persona così magari anche improvvisata che si mette, poi vengono ripetuti anche da questo qua con tutte le buone intenzioni, magari ripete gli stessi errori che aveva fatto il precedente, no? È vano sperare che le generazioni successive saranno migliori della nostra, in qualche modo Coelet ha un'espressione di questo tipo, no? E poi c'è un altro brano, diciamo, in qualche modo che è centrale, che meriterebbe così soffermarsi un po' di più, che è il rapporto con il sacro, la religiosità, la religione. Versetto 17: bada ai tuoi passi quando ti rechi alla casa di Dio, e avvicinarsi per ascoltare è meglio che offrire sacrifici, come gli stolti che non sanno di agire male. E qui c'è una condanna forte della religiosità intesa come era ai tempi di Coelet, no? Com'è che si veicolava il rapporto col Dio? Col sacrificio. Si andava al tempio, si offriva un sacrificio, no? E se leggete il Salmo 50, c'è tutto già un'invettiva, no, del Salmo contro chi offre sacrifici, offrimi la lode in sacrificio piuttosto, ma anche tutti i profeti, no? E Gesù è completamente in questa linea, riprenderà Osea, no? La misericordia è meglio che i sacrifici, no? L'amore è meglio che i sacrifici. Ebrei, il capitolo 10, cita il Salmo 40, no? Non hai voluto sacrifici, mi hai aperto l'orecchio, quindi l'ascolto, no? E rimanda quindi all'unico sacrificio del Cristo, che è questo ascolto che diventa obbedienza, la stessa parola in ebraico, no? Shema, ascoltare e obbedire. Se tu ascolti, la parola entra in te, per forza che agisci, se no non hai ascoltato, se no sei sordo. La parola che entra ha un frutto e quindi c'è l'obbedienza, no? L'ascolto, obbedienza, cioè il fare la volontà del Padre, è l'unico sacrificio del Cristo. Questo per dirvi molto velocemente dov'è l'itinerario a cui portano questi versetti. E allora dice: stai attento, no? L'ascolto e non i sacrifici, non essere precipitoso con la bocca, il tuo cuore non si affretti a proferire parole davanti a Dio. È un senso di smarrimento nel testo ebraico che porta a straparlare, no? Stai attento, non straparlare, piuttosto ecco, vai calmo, no? L'importanza del silenzio, la messa in guardia da alcuni sogni, il versetto 2 del capitolo 5, no? Alcuni sogni sono solo sfogo di tensioni, sono vuoti anche questi, sono chiacchiere vuote, quindi poche parole ma sincere. E un'altra pazzia, un'altra stoltezza, che sì, la Bibbia ebraica è proprio, noi diciamo lo stolto, ma il pazzo, ecco, quello insensato, proprio la persona che agisce senza sapere quello che fa, è quello che dice una cosa e non la fa, quello che vi dicevo adesso. Se uno ha ascoltato, agisce di conseguenza, quindi uno che dice, proferisce una cosa, deve sapere, no? quello che dice, e il suo agire deve seguire la parola, altrimenti siamo proprio in un ambito in cui dire e non fare è proprio la pazzia, no? La follia umana. E allora prosegue: cioè, non permettere alla tua bocca di renderti colpevole davanti al messaggero, e poi dire è stata un'inavvertenza, cioè è il peccato involontario cosiddetto, no? Shegaga, nel versetto 5, è proprio il termine tecnico usato nel Levitico per il peccato involontario. No, non dire che era un peccato involontario, perché questo straparlare e questo dire e non fare è un peccato, è anche di omissione, quindi devi renderti conto, no, di queste cose. Quindi termina dicendo: tu temi Dio, e il temere Dio, questo imperativo, ristabilisce le giuste proporzioni. La critica quindi della religiosità tradizionale di Qehelet è abbastanza dura. Noi i sacrifici sono male, dice addirittura, no? È arrivato a capire appunto questa dinamica, no? Perché spesso offrendo in qualche modo tentiamo di comprare Dio, no? C'è tutto questo rapporto commerciale. Il condannare lo spreco di parole, e ancora una volta ricordiamo Gesù, capitolo 6 di Matteo: non sprecate parole come i pagani quando pregate, no? E indica questo stile molto sobrio che è il Padre Nostro. E oltretutto, insistendo con troppe parole, cioè quelle preghiere troppo verbose, troppo insistenti, no? E quasi che dicono: ma perché Dio non mi ascolta? Io parlo, prego così e Dio non mi ascolta. Guardate che portano alla superstizione, perché poi se Dio non mi ascolta rimango deluso, allora dove vado? Dai cartomanti, perché io voglio una risposta, esigo una risposta. E allora se Dio non mi risponde perché sta zitto, non rispetto i suoi tempi, ma mi faccio una mia religiosità e vado da chi mi dà una risposta, e a pagamento ne troverete tante, no? I maghi, eccetera, eccetera, no? Ma questa non è la vera religiosità. Poi ci sono alcuni versetti, versetto 7 e 8, che fanno un accenno a quello che potremmo chiamare il mondo politico, no? Se nella provincia vedi oppressione del povero e furto di diritto e di giustizia, non ti meravigliare della faccenda, perché sopra un'autorità veglia un'altra superiore e sopra di loro un'altra ancora più alta. Vantaggio della terra in ogni cosa e un re asservito alla campagna. Allora, vabbè, prima dice no, l'oppressore, vedi un ladro, un politico, così non ti meravigliare, perché la politica purtroppo è il luogo dove anche le cose ingiuste diventano legali, e lo sappiamo benissimo, no? Coelet constata, però anche lì non fa niente più di quello che possiamo fare anche noi, constatare che tanti politici in nome dell'autorità dice, poi rendono legali le cose ingiuste, e poi critica questa struttura piramidale, quello lì che ha deciso quella cosa, guarda che comunque c'hai uno sopra di loro e sopra quello ce n'è ancora un altro, no? Quindi pensa di aver deciso chissà che cosa, però anche lui è uno schiavo di qualcheduno che c'è sopra. E poi termina con questa espressione, in realtà la cosa buona qual è? Un re che si fa servo della campagna, questo è tipico della società probabilmente di quel tempo, e comunque lascia ancora una volta aperto uno spiraglio, vedete che assolutamente non è un nichilista Coelet, ma almeno c'è ancora, dice sì sì, queste cose non vanno bene, la politica può essere usata male, no? E diventare strumento di oppressione, ma però c'è la possibilità di un re che capisca che deve farsi servo di tutti e la terra deve servire di ricchezza a tutti. Poi il tema della ricchezza nei versetti seguenti, dal versetto 9 fino al 19, appunto, che chiudono il capitolo 5, e la ricchezza perché è il bersaglio spesso delle pagine bibliche, no? Fino al Nuovo Testamento, perché illude di potenza, illude di felicità. Noi abbiamo un bel dire che i soldi non fanno la felicità così, ma intanto ogni uomo è sempre che insegue i soldi e insegue, li accumula e fa pretendere sempre di più, cioè, se ne hai un po' poi ti allarga degli orizzonti, allora ne vuoi un po' di più perché più hai delle possibilità e più cose puoi fare, e quindi è tipico dell'uomo poi di diventare insaziabile. E la Coelet ancora una volta, come tanti autori biblici, attenzione a questo gorgo perché ti prende e non sai dove finire. E allora presenta delle caricature, no? L'avaro presenta lo spendaccione, no? Ecco che cresce le ricchezze, intanto c'è il profittatore, c'è quello che poi c'ha l'amministratore che glieli frega, no? Oppure mette in contrasto il dolce sonno del lavoratore, poco o molto che abbia mangiato, ma almeno dorme tranquillo, e invece l'ansia del padrone, no? Che ha i magazzini pieni, ha paura dei ladri, cosa che anche Gesù fa, no? Una riflessione. E lo chiama un brutto guaio, no? E usa un'espressione che è un contorcersi dal male, no? Vede questa cosa, dice: cavolo, gli investimenti sbagliati, no? Un brutto guaio, ripetuto al versetto 15. E allora, versetto 17, ecco quello che ritengo buono e bello per l'uomo, la tranquillità della sobrietà. Mangiare, bere, godere i beni per ogni fatica sopportata sotto il sole nei pochi giorni di vita che Dio gli dà. Questa è la sua parte. E anche godere di questo è dono di Dio. Ripete quell'espressione che abbiamo sentito già in precedenza. Egli infatti non penserà troppo ai giorni della sua vita, perché Dio lo occupa con la gioia del suo cuore. In realtà anche qui la traduzione è un po' diversa, perché il verbo usato è anà, e anà in ebraico è sempre rispondere. Si potrebbe dire così, parafrasando: si ricordi che non sono molti i giorni della sua vita l'uomo, no? Poiché il Dio è la risposta nell'allegria del suo cuore. Ed è un versetto molto bello. È un versetto molto bello, quando l'uomo è allegro e felice, lì c'è la risposta di Dio in qualche modo. Non sono tanto i piccoli piaceri, no, della vita a essere solamente un dono di Dio, ma anche forse a favorire un incontro, una risposta personale di Dio stesso. E arriviamo quindi in chiusura al capitolo 6, che affronta ancora un argomento, che è la fortuna. C'è un male che ho visto sotto il sole, abbondante sugli uomini, è un male che pesa. A uno Dio ha concesso beni, ricchezze, onori, e non manca niente di quanto egli spera, ma Dio non gli concede di poterne godere, anzi sarà un estraneo a divorarli, e cioè vanità e grave malanno. Ancora una volta, appunto, si enumerano tutte le cose migliori, no? La ricchezza, l'onore, lo stare bene, essere tranquillo, non manca niente di quanto egli spera. Beh, è bellissimo, perché l'espressione ebraica del verbo sperare, che per noi è un po' astratto, in realtà è lo stesso verbo usato per scavare una pozza, scavare una cavità. L'uomo del deserto, perché lì è una terra dove l'acqua è molto preziosa ed è un bene raro, scava e questi contenitori non raccolgono quest'acqua preziosa. Come dire che se non ci facciamo vuoto, non ci facciamo contenitore, non scaviamo dentro di noi questo vuoto, non possiamo ricevere e aspettarci da Dio qualche cosa. Questo è il significato bello della speranza, no? Vedete che anche un verbo così tradotto nella sua espressione originale ci aiuta a capire cosa ci sta dietro, no? E quindi se questa capacità in qualche modo viene disattesa, perché uno scava, no? E spera di poter usufruire di questa cosa, e poi invece vede che quello che è la ricchezza, l'onore, quello di cui usufruiva, viene usato da un altro. E questo lo provoca dei dolori di pancia, no? Il verbo usato, halal, è quello che è usato nel contorcersi della donna nel parto. È una grave ferita, un grave malanno, dice il versetto 2. E continua: se uno avesse 100 figli, vivesse molti anni e molti fossero i giorni della sua vita, se egli non gode a sazietà dei suoi beni e non ha neppure una tomba, allora dico che l'aborto è meglio di lui. Ritorna su questa espressione e ci ritorna perché si mette questa volta nei panni dei genitori che allevano con tutto il bene possibile dei figli, e poi i figli ingrati non gli preparano nemmeno la tomba, gli fregano tutto quello che loro hanno accumulato nella vita e senza manco preparargli un nome per il futuro. E allora dice: meglio non essere nati. Infatti l'aborto, dice, vive come un soffio, se ne va nella tenebra, l'oscurità copre il suo nome, non vede neppure il sole, non sa niente, così è nella quiete, a differenza dell'altro. Ecco, questo contorcersi dei dolori, l'ansietà, il tormento del vivere umano, in qualche modo questo non ce l'ha quando vedi queste cose che non stanno né in cielo né in terra. Per aborto si usa un'espressione che deriva dal verbo cadere, un frutto caduto non maturo, un frutto caduto verde, questa è l'espressione usata. E la quiete è quella della morte. No, l'aborto paragonato ad un re addirittura, no? Perché se l'uomo vivesse anche due volte 1000 anni senza godere dei suoi beni, no? Uno che ha tutto, onore, ricchezze, cose in genere, no, sono questi contrasti che Coelet ci mette davanti. Tutto l'affanno dell'uomo è per la bocca, e anche la sua gola non è mai piena. Nefesh è il respiro, è la gola, anche spesso nel testo biblico, no? È delegato alla bocca, no? Anche se poi alle volte lo traduciamo anche come anima, andando su delle interpretazioni un pochettino più spiritualizzanti. E ancora una volta la chiusura è questa: quale vantaggio ha il saggio sullo stolto? Quale vantaggio il povero nel sapersi destreggiare nella vita? Meglio uno sguardo con gli occhi che vagare con il desiderio. Anche questa è vanità, è un correre dietro al vento. Anche chi non aveva niente, si è arricchito, è arrivato a una posizione, eccetera, eccetera, ma cade nella trappola del ricco. E allora alla lettera c'è questa espressione un po' strana: non sguardo con gli occhi che vagare con il desiderio. Alla lettera in ebraico è andare di fiato, forse uno straparlare, no? Anche qui indica un qualche cosa che comunque è un battere l'aria, una vanità, un correre dietro al vento. E la conclusione di tutta questa prima parte, di questi capitoli che abbiamo letto oggi, sono i versetti 10 e 12, appunto, di questo capitolo sesto. Ciò che esiste da tempo ha avuto un nome e si sa che cos'è un uomo. Egli non può contendere in giudizio con chi è più forte di lui. Più aumentano le parole, più cresce il vuoto, e quale utilità c'è per l'uomo? Chissà quel che è bene per l'uomo durante la sua vita, nei giorni contati della sua vita vana, che egli consumerà come ombra? Poiché chi può raccontare all'uomo che cosa sarà dopo di lui sotto il sole? quindi chiudiamo appunto con questa immagine dell'uomo che si rende conto, in qualche modo si sa che cos'è un uomo, cioè arriva a conoscere chi è, arriva a toccare con mano i suoi limiti, non può possedere il tempo, non può possedere la giustizia, non può possedere tante cose di quelle che abbiamo visto oggi, no? Non può oltretutto contendere il giudizio. Giobbe almeno aveva cercato un contrasto con il Signore, no? Un processo, no? A tu per tu, Riv si chiama nella versione ebraica, no? Rispondimi, perché questa ingiustizia? Devi comparire, devi dirmi qualche cosa, no? Quello sembra un pochettino più disincantato anche su questo, no? Sente Dio con un'espressione aramaica un po' tardiva che si usa poco, takif. Qui è tradotto con il più forte di lui, no? Ma alle volte è tradotto anche come prepotente, no? È più forte perché prevarica sull'altro. E le sue ragioni non possono essere contraddette, perché lui è più forte, lui ha l'ultima parola, quindi noi dobbiamo stare zitti. E allora, ancora una volta, qual è l'itron? Cosa rimane all'uomo? Qual è il resto? Cosa è la rimanenza? E questo versetto 12 che si chiude di nuovo con questo interrogativo aperto, no? Che appunto ancora una volta possiamo vedere e interpretare come estremo pessimismo, ma oppure possiamo vederlo come una riflessione che lui lascia aperta, questo indice puntato che abbiamo detto più volte verso il futuro, verso la pienezza che è Gesù Cristo, no? Che ci rivela veramente chi è l'uomo nella sua completezza. Chissà quel che è bene per l'uomo durante la sua vita. La sua vita è percepita come vana, come vuota, come, esatto, un correre dietro il vento, no? L'intera vita qui è detta come hevel, come leggerezza, come soffio, come zel, come ombra, no? A questo paragone del soffio, dell'evel, si aggiunge questa ombra che si dilegua. Per noi il giorno cade, il sole, soprattutto in una società che non aveva tanto luce elettrica come la nostra, che dove si viveva di notte, via il sole e l'ombra scompare, chissà cosa sarà domani. È una riflessione che l'uomo alla sera della propria vita fa tranquillamente. E ancora una volta, chi può raccontare all'uomo cosa sarà dopo di lui sotto il sole? Evidentemente è solo uno che ha vissuto il dopo che può raccontarcelo, e lui si ferma qua, si ferma a questa domanda, non lasciando aperto tutti questi sviluppi futuri che possiamo appunto solo vedere. Proseguiremo appunto con gli altri capitoli e sentiremo la volta prossima, capitolo 7, fino ad arrivare ecco al 12.
Manteniamo, penso che vada bene, la sede qui del corso, per i prossimi tre incontri, due incontri.
Bene.
Buona serata a tutti.
Okay.
Ha smesso anche di nevicare, quindi sono stati profeti in due. Il Signore ha voluto dar ragione a entrambi.
Grazie a te.
Va abbastanza bene per passare.
Va bene, molto bene.
Bene, se si può.
Visto che era molto tranquillo. Che fosse praticando ragione.
La sera appunto doveva essere occupata, poi in realtà non abbiamo.
Arrivederci, grazie.
Grazie a lei, arrivederci. Ciao carissima. Sì, che non può venire. Sì, vabbè.
Perché non ci fai mai queste cose dei
viaggi? No, io l'ho fatta quando ho fatto la guida in Israele. Quando ho avuto il patentino l'ho fatto. Questo è stato adesso un nuovo progetto per cui parlerà del mondo. Però quando qualche piccolo corso mi hanno costato la prima parte. Adesso me l'hanno chiesto a San Filippo Neri, non so se è un po' più giovane, vediamo, ha fatto incontro, ma non so se perché hanno problemi di orari, non so se avrà incontro.
Ti terremo presente.
Poi ciao. Chiedete, io...
Ma di sera ci sei?
Certo.
Ma
Però si può pensare.